assume subito una importante rispetto a questa prima persona che abbiamo potuto constatare nel centro scuola. Noi abbiamo avuto a che fare con un personaggio anonimo che abbiamo definito di volta in volta poeta, spettatore, testimone, colui che descrive. Un personaggio anonimo che comunque ha poi dimostrato di essere direttamente implicato nella vicenda che riguarda il popolo, la popolazione, la città di Gerusalemme è stata citata per il prete e per questa si è espressa, aiutata dal poeta, continuiamo a chiamare così, che lei ha messo in bocca le parole del lamento. Gerusalemme ha un linguaggio e abbiamo colto questa mattina con particolare intensità il linguaggio della fecondità materna. Fino a quel momento così è andata la nostra lettura. Ci siamo mossi attraverso due testi, due canti di lamento, prestando ascolto alla voce di quello spettatore anonimo e alla voce di Gerusalemme che in modo diretto o indiretto comunque ha riempito la scena drammatica con la quale ci siamo necessariamente confrontati, senza dimenticare mai che il protagonista di tutto, dall'inizio e di tutti gli sviluppi di questa vicenda è proprio lui, il Signore, il Santo, l'unico, il protagonista. I lamenti con cui ci siamo sintonizzati nel corso della nostra ricerca tra ieri e oggi ci hanno dichiaratamente rinviati con puntuale coerenza, anzi quella con una precisione che il periodo della parecchia scandalosa al protagonismo del Signore. Fatto sta che nella terza lamentazione di quella che dobbiamo leggere adesso, vediamo di arrivare ad un certo punto di dirò meglio e poi proseguiremo successivamente nel corso del pomeriggio. Ebbene, la lamentazione terza dà voce a un personaggio anonimo che si presenta subito dall'inizio con il pronome di prima persona singolare. Io sono l'uomo che ha trovato la miseria, che si sente, che adesso leggeremo. Un personaggio che riempie la scena di questa drammatica avventura, ricapitolando tutto il disastro che coinvolge Gerusalemme e tutta la catastrofe che segna in maniera così terribile la storia di un popolo, ricapitolando ogni cosa nella testimonianza del suo vissuto personale. Io mi presento in una persona singolare. Personaggio che possiamo attribuire il titolo di profeta, nel senso di qualcuno che avanza sulla scena e che si propone senz'altro come interprete in grado di rielaborare nel suo vissuto la vicenda che coinvolge la storia di un popolo e in tragedie così tragiche come quello che conosciamo. Un profeta, in realtà, vede, è come se la leggenda stessa fosse lo sviluppo estremamente arricchito e ampliato di quel versetto che leggevamo questa mattina nella lamentazione seconda, il versetto 15, là dove
la storia del continente,
secondo Dima solo cose precipiteranno proprio in quel abisso di miseria che Geremia ha annunciato, e Geremia ne è la fede, non ne viene fuori, non ne resta fuori, non ne salta fuori con qualche acrobazia, come dire, magistrale, per cui dall'alto del pulpito può ribadire il valore delle sue prediche. Io ve l'avevo detto, Geremia è trascinato nel vortice di quegli eventi catastrofici. Prima figura, la seconda figura è quella del servo del Signore che come sapete, ricordate, ricordiamo insieme, compare nel libro della consolazione di Israele, cosiddetto quel libro che in altro modo può essere definito il Tempio o Isaia. Capitoli da 40 a 55 nel libro di Isaia, dunque nella seconda parte del libro di Isaia, il titolo originale della nella maniera di leggere quelle pagine del popolo di Israele è quello che citavo poco fa, cioè il libro della consolazione di Israele. Ebbene, nel contesto di quei capitoli che raccolgono la testimonianza della predicazione di un profeta rimasto anonimo, si è svolto il suo ministero a Babilonia durante l'esilio, dunque un periodo che è di qualche decennio successivo a quello in cui ha vissuto e ha operato Geremia. Geremia, l'ultimo decennio del secolo VII, i primi decenni del secolo VI. Metà del secolo VI, a Babilonia, in terra dell'Egitto, un profeta che rimane non ha una grandissima figura, un personaggio veramente straordinario, dentro Isaia, un nome convenzionale, tanto per intenderci, la sua predicazione raccolta in quei capitoli da 40 a 55, quindi Isaia. Ebbene, vedete, nel contesto di quelle pagine compaiono quattro canti che sono attribuiti a un personaggio che servono a identificare un personaggio che rimane anche lì anonimo, ma che merita indietro il titolo di servo del Signore, il servo per antonomasia, il servo per definizione, il servo per eccellenza, il servo del Signore. E sono quattro canti. Tutto sommato sono tra le pagine dell'Antico Testamento più note a tutti, anche come dire, le orecchie pure inesperte di coloro che come noi sono sempre un po' in difficoltà quando si tratta di affrontare l'Antico Testamento, certamente hanno avuto a che fare con questi quattro campi che risuonano in maniera dominante nel corso della settimana santa, come voi ricorderete, fino al quarto campo di servo, il più ampio, il più solenne, il più grandioso, nel venerdì santo, nel corso della solenne liturgia della croce. Il servo del Signore. Ecco, queste due figure stanno sullo sfondo, ma adesso noi facciamo direttamente conoscenza con il personaggio che qui adesso prende posizione in prima persona singolare e che noi, in modo del tutto legittimo, stiamo imparando a riconoscere come quel poeta anonimo che avanza, ci viene incontro, mette a nostra disposizione non soltanto la rievocazione dei fatti descritti con il suo linguaggio meditativo e poetico, ma ci viene incontro con testimonianza così travolgente che implica lo spaventamento degli stati interiori, dramma di cui è spettatore, il fatto in cui è coinvolto, e quegli eventi di cui si parlava, e quel dolore che ha commentato, è esattamente il contenuto che adesso mette a nostra disposizione in quanto porge a noi la rivelazione di quel che avviene nell'intimo e nella profondità di un cuore umano che che non ha altro linguaggio, non ha più altro linguaggio se non quello del dolore. E d'altra parte è proprio nell'intimo, nella profondità del cuore umano che parla con il linguaggio del dolore, che è possibile parlare, perché ad un certo momento l'uso delle parole diventa superfluo, addirittura fisico, eppure il cuore continua a trovare sue forme di espressione. Ebbene, nel cuore umano, nell'intimo, nella profondità di esso, là dove si parla del quadro del dolore, il protagonismo funziona. Come dico, è protagonista di quel che avviene nel cuore di un uomo che non ha nient'altro da comunicare. La condivisione non è esattamente la radicalità della sua esperienza. Andiamo avanti. La prima questione di questa lamentazione terza è quindi, come vedete, permane lo schema dell'alfabetismo, ci sono le letterine che tu abbiamo insegnato sul bordo della pagina. Notate però che i versetti sono numerati in maniera diversa. Le strofe si compongono di tre versetti e ogni strofa corrisponde a una lettera della lettera grafica e le strofe si articolano in tre versetti. Questo avviene anche in quella versione precedente, soltanto che la numerazione era scandita in base alla sequenza delle strofe, qui invece i versetti. Tenete presente che ognuno dei tre versetti della strofa in questione si apre con quella lettera dell'alfabeto greco, per cui nella prima strofa per tre versetti di seguito la lettera Aleph, nella seconda strofa per tre versetti di seguito la lettera Bet e così via. Prima strofa. Io sono l'uomo che ha provato la miseria. Una consuetudine relativamente antica intitola questa lamentazione terra come l'uomo dei dolori, che in realtà è un titolo che viene prelevato dal quarto canto del Servo, ma assegnato a questa lamentazione terza come titolo di riferimento. L'uomo dei dolori. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la scherza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e nella luce. Solo contro di me egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Fino a qui. Notate che si presenta a noi usando il piccolo che serve a iniziare un personaggio vigoroso. L'uomo qui è una figura virile, tiene le forze, eppure, vedete, questo personaggio così energico e risoluto che avanza in prima persona singolare, si tiene quasi con fierezza a prendere posizione dinanzi a noi, è alle prese con, si dice, la terza della sua corda. E questa cosa era firmata alla risoluta intransigenza del Signore che interviene nella storia del suo popolo per rivendicare gli impegni che sono stati partiti dall'alleanza dei popoli. Ma qui è proprio lui che in prima persona singolare dichiara di essere stato piazzato sotto il peso di quella collera di Dio che di per sé riguarda il popolo, riguarda Gerusalemme, nel senso che è la la situazione nella quale si trova Israele che ha tradito gli impegni dell'alleanza. Ma qui il nostro uomo dei dolori dichiara di aver condiviso da parte sua la miseria dei colpevoli. Nel momento stesso in cui abbiamo proprio l'impressione che per come si presenta a noi, per come avanza il risoluto e cerca sulla scena, non gli possiamo imputare delle colpe, anzi il suo modo di presentarsi la intendere che ha svolto con molto impegno un lavoro di carattere missionario, per dire così, rivolto ad ottenere l'attenzione, la conversione dei fuochi, della sua gente, della sua generazione, quella che è stata poco fa rievocavo il personaggio, la missione di volta con tanta passione da generare. E d'altra parte vedete la sua passione che lo ha esposto in maniera così totale allo scopo di trascinare la gente del suo popolo su strade di conversione, fino a dire così, ci intendiamo, lo ha condotto a subire quello schiacciamento militare che ha travolto e sta travolgendo la storia del suo popolo. E vedete, in tutta questa vicenda, protagonista è stato il Signore. È lui che mi ha guidato e mi ha fatto camminare nelle terre per non vedere la luce. Il nostro uomo dei dolori si presenta come il discepolo che ha puntualmente tutto e per tutto, in obbedienza al magistero che mi è stato proposto e come discepolo sono avanzato lungo il percorso, ma guarda un po'. Quella è stata la strada del tempo, che non della luce. Ricordate il famoso oracolo di Sianzio, di cui in italiano è solo 9. Quelli che erano nelle tenebre hanno visto la luce prima neppure della vita della notte natale. Ma ricordate la battuta finale dell'Evangelista sul cantico di Zaccaria. Quelli che risparmiavano nelle tenebre, solo giocavano nelle tenebre, o presso le tenebre hanno visto la luce. Grande luce. E vedete, il discepolato ha fatto di me un viandante orientato verso le tenebre e non verso la luce, tutto il barbato. È così che lui in qualità di maestro mi ha guidato. È così che il mio discepolato si è sviluppato in maniera radicalmente contraria alle previsioni, alle promesse, agli antichi oracoli. E disse, solo contro di me egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Vedete, per quanto io mi sia dedicato a servirlo in modo così praticante, in modo così generoso, in modo così totalizzante per quanto riguarda le forze disponibili, e tutto di me lo metto a disposizione per adempiere al compito che mi era stato affidato, io sono stato colpito dalla tua mano tutto il giorno. E allora, versetto 4, la strofa 7, egli ha consumato la mia carne della mia pelle, la rotta delle mie ossa. Si è andato distraendo un pezzo dopo l'altro, pezzi per la strada. Ha costruito sopra di me e mi ha circondato di vedere che fanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da mio tempo. Il nostro uomo dei dolori ha raccontato quello che gli è successo, ma vedete, si sta spiegando come è avvenuto che nel corso di questo itinerario percorso da lui, senza arrestare, senza volgere indietro, senza evitare l'impatto con le contraddizioni più drammatiche. Ebbene, questo itinerario, man mano che gli ha imposto l'evidenza di una esistenza che si è consumata, che si è sfaldata, che si è sbriciolata, che si è esaurita, che si è disfatta, ha fatto di lui un uomo che non si appartiene più. Vedete, ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha rotto le mie ossa, e poi diceva, ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Tutto si è svolto alla maniera di un itinerario che lo ha progressivamente transumato. Qui l'immagine la vedere nel versetto 5 di uno stato d'assedio, e l'immagine che sembra contraddittoria con quella dell'itinerario, un cammino percorso, in realtà serve anch'essa a indicare quella medesima situazione di progressivo svuotamento, sfaldamento, annientamento, assediato spesso da una mossa che lo ha avvelenato. E vedete, un veleno corrosivo, un veleno che l'ha distrutto, un veleno che ha reso impossibile le relazioni con la gente circostante. Ancora una volta confermata quella situazione di esaurimento totale, per cui abbiamo a che fare con un uomo che non appartiene più a se stesso, si è rappresentato in maniera così aperta e così luminosa. Io sono un uomo che ha provato la miseria. E adesso aggiunge ancora che lo stesso sei ha fatto un caso di ordine rosso con il nostro del Novecento, dunque la sua esistenza è avvolta dall'ombra di una morte che già è presentita come una necessità impellente e definitiva. Io non appartengo più a me stesso, non sono più mio. Sono già morto in anticipo. E allora questo cosa? Versetti 7, 8, 9. Mi ha costruito un muro tutto intorno. Parla di te come un carcerato. Perché non potete più uscire, dunque una trappola a cui non potrà uscire. Ha reso pesanti le mie catene, vedete incatenato per davvero un galeotto. E i movimenti sono appesantiti, rallentati, se non proprio totalmente infeliti, ma il minimo movimento si accompagna con il rumore prodotto dalle catene e tutto diventa ancora più angosciante che mai, ha reso pesante le mie catene, anche se grido il vostro aiuto e ci soffro dalla mia preghiera, ha sparato le mie vie con blocchi di pietra, ha ossidito i miei sentieri. Per quanto possa gridare, vedete, ogni sua parola si spegne nella mancanza di fiato. Anche se qui in poca lente mi soffoca la mia preghiera. Sapete che il soggetto è sempre lui, il protagonista è sempre lui, la vicenda di ciascuno dei dolori è ampliata da lui. Questa esperienza di esaurimento progressivo, questa esperienza di espropriazione così radicale per cui il nostro personaggio non si gestisce più, non appena viene inviato per gridare o per pregare, e se senza ancora di ricorrere alla voce per esprimersi con dei suoni umani viene gestito. E se cerca ancora di individuare uno spiraglio per uscire allo scoperto, sottrarsi alle catene e alle mura del carcere, orientarsi, incamminarsi, uno sbarra molto poderoso, sbarrato di lì con blocchi di pietra, ora qui si dice che per chiudere il tiro di ciò ha costruito, ha degli anni che se inizia ha fatto qualche passo in una direzione qualunque, si ritrova nel paese con un percorso labirintico dove la fatica, la spostatezza gli cade addosso con l'aggiunta di una delusione di sciare. E va. Noi vorremmo sempre fare. E invece non fa. Versetto 10. E era per me, versetti 10 e 11 adesso. Due versetti, li leggiamo insieme. egli è lui, il Signore. Era come un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. Seminando distinto la mia via, mi ha lacerato, mi ha reso desolato. Qui lo sconcerto che ha sconvolto l'esistenza del nostro personaggio viene dichiarato in maniera esplicita, non soltanto registra i fatti, ma dà voce per quello che si riesce, naturalmente magari è una voce che rimane custodita nel silenzio, ma voce all'esperienza di una aggressione subita, come nel caso di Rosso che stava in avanti, soltanto che il soggetto che è protagonista di questa aggressione, come un uomo in avanti, è il Signore, lui, proprio lui. Come un leone in luoghi nascosti, lui, proprio lui per me. Seminando di spine la mia via, mi ha lacerato, caro Diego. Vedete, mi ha costretto a scappare di qua e là, gli insidia di quella bella croce, mi ha imposto tentativi di cercare riparo che dove in realtà sono la fine di un rovescio, mi sono infilato tra le spine, mi sono interagato nelle abitudini di un desolanti, seminando di spine la via nella cerata, mi ha reso desolato. Un uomo messo alle strette in maniera così feroce da cercare una valuta via di stampo, anche se sembra che l'unica soluzione sia quella di buttarsi allo sbaraglio, quasi come un colpo in volo, appunto, una disperazione insopportabile. In più, versetti 12 e 13. Ha detto l'arco, mi ha posto come bersaglio delle prede, ha conquistato i miei giganti le prede della sua terra. Dunque, adesso, non soltanto aggredito da una bella feroce, ma lui stesso trattato come la preda che un cacciatore vuole colpire con le proprie frecce e vuole catturare. Ha teso l'arco, mi ha posto come bersaglio le sue frecce, ha complicato le mie finanze le frecce della sua terra. I due versetti che avevo già detto. In questo caso vedete che l'aggressione proviene veramente da lui e non soltanto un'immagine l'aggressione attraverso la figura della bella feroce, ma proprio io lui che si è dato a fare per catturare il nostro personaggio che si è reso conto di essere inseguito, di essere trattato, di essere oggetto di una caccia spietata come la selvaggina da conquistare alla maniera della preda del cacciatore. E lì, vedete il versetto 14, adesso sono diventato lo schermo di poco. La loro canzone di giorni. Affermazioni del genere già dicevamo nelle due rappresentazioni precedenti, Dio era Gerusalemme, e Dio era il popolo della sua interezza. Dio è il nostro uomo dei colori che condivide lui personalmente lo schermo universale. Tutti i popoli si divertono a cantare. Mi ha trattato come erbe amare, mi ha dissetato come spezio. Per di più, vedete, c'è questo accenno all'uso di sostanze stupefacenti, che è di mezzo un intossicamento. Tra l'altro questo richiamo del erbe amare e all'essenzio è presente in più di una occasione nella predicazione di Geremia. È la pena che un profeta aveva annunciato al popolo di suo contemporaneo, alla sua generazione. Arriva il momento in cui non ci sarà altro modo per saziarsi che fare ricorso alle erbe amare, non ci sarà altro modo per saziarsi che non ricorrere al senso. È una prospettiva di intossicazione fino alle estreme conseguenze, fino a travalcare il suolo, come adesso diciamo. Mi ha cercato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere, fino ad essere ridotto a uno strato di polvere spalmato sulla superficie della terra. Vedete, è l'uomo dei colori. Sta raccontando questo, non per dare spettacolo, ma perché è la testimonianza diretta e autentica del suo vissuto. E i fatti a cui si riferisce sono quelli peraltro condivisi dai suoi contemporanei, ma quel che è decisivo qui è il suo modo di partecipare dall'interno, dall'intimo del cuore, laddove si è presentato a noi come impegnato a affrontare la miseria della sua gente, ecco che quella miseria lo ha rischiato, quella miseria lo ha tradito, quella miseria è diventata la definizione del suo vissuto. E non c'è altra impresa praticabile da parte sua, che non consiste esattamente in questo suo modo di condividere il disastro generale e il disastro a cui egli partecipa con la intensità appartenente più che mai della sua apertura, profondità, della sua libertà. L'uomo dei dolori è una figura di sangue, certo. Ma diciamo che si è definito una certa delicatezza, una certa circospezione. Tra l'altro noi non facciamo fatica a constatare come i versetti che abbiamo letto, che ancora leggeremo in questa versione terza, sono ripresi nel linguaggio liturgico pastorale della Chiesa, già ripresi in altri testi dell'Antico, e poi del Nuovo Testamento. È l'uomo dei dolori e subisce in sé tutte le conseguenze presente di un dibattito che è incarnato addosso non solo quelli di trafiggere il cuore. Fino adesso, all'ultima prova di questa sezione, versetti 17-18, che ci dico detto, sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere. E dico, è sparita la mia gloria, la speranza mi veniva dal Signore, il nostro uomo dei dolori sperimenta la delusione più cocente, più amara di così, più disperante di così, la delusione non potrebbe essere. Si è dato da fare, si è totalmente consacrato, si è impegnato con anima e corpo per il benessere del suo popolo, per confermare la pace come piena attuazione del rapporto d'alleanza tra Dio e Israele, ed ecco, lontano dalla pace. Dimentico del benessere, una estranità proprio insormontabile. Tutte le aspettative collegate con le promesse antiche sentite in maniera da non ammettere replica. Non ci sono spiragli che allungano ad alternative. Il benessere è dimenticato. Shalom, non se ne parla di meno, la pace. È realtà estranea al suo vissuto. E dico, ecco, nel versetto 18, l'ultimo versetto della sezione che stiamo leggendo, e qui l'uomo dei dolori riesce a più di labbra a mormorare qualcosa che riusciamo a percepire come il messaggio della sua ultima testimonianza è sparita la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Dunque è proprio un percorso di demolizione radicale, quello che mi è dato da affrontare. Notate che l'ultima parola di questa sezione della lamentazione terza è la parola Signore. Resta il Signore. E tutto questo disastro sta di lui. Un uomo che mentre si consuma fino all'ultimo anelito di una speranza impossibile, l'uomo che si aggrappa al Signore. La speranza è diventata dal Signore, cioè la speranza non c'è più quella. Non c'è più la speranza, rimane lì. Sto vedendo meno io, avanza lui. Si consuma tutto di me e in questo consumarsi della mia vicenda personale, e in questo prosodo di dolori, il Signore sta prendendo posizione. Si rivela qui. Come posso vedere che c'è si rivela in questo percorso di annientamento che travolge l'esistenza umana del nostro personaggio, vedete, noi non possiamo intuire se non attraverso il volto dell'agnello immolato e glorioso. E qui è veramente straordinario, leggendo queste pagine, come la ricerca, la meditazione, la riflessione teologica, degli antichi capienti di Israele hanno contemplato questo volto veramente indecifrabile, che pure vede nella pienezza dei tempi si presenta a noi come il sacramento pieno e definitivo di quella rivelazione che rende finalmente riconoscibile la gloria del Dio vivente, là dove la storia sbagliata degli uomini è fatica fino a rivelare un suo. Fermiamoci qui per qualche momento, poi riprenderemo. Prima sezione, 18 versetti, quello che abbiamo letto, l'uomo dei dolori, il suo lamento, dove tutto di lui si sta consumando per rendere testimonianza al Signore. Fermiamoci, ci fermiamo adesso in me.